credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Carissimi amici, bentrovati. Eccoci come di consueto all'appuntamento con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duši vočong šeng znami přes radio i televizijen. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi, da Angela Ambrogetti, da Silvianelli alla console. Ripercorriamo insieme la settimana appena trascorsa con le celebrazioni natalizie presiedute da Benedetto XVI, la messa della Vigilia, il messaggio Urbi et Orbi e poi l'Angelus del 26 di dicembre, il pranzo con i poveri assistiti dalle suore di Madre Teresa e il messaggio alla BBC. Ma prima, come sempre, iniziamo con l'udienza generale, con la catechesi. Si è svolta questa mattina in aula Paolo VI, l'udienza, diverse le migliaia di fedeli presenti. Ascoltiamo la riflessione del Papa, che è dedicata alla figura di una santa molto particolare, Caterina da Bologna.
In una recente catechesi ho parlato di Santa Caterina da Siena. Oggi vorrei presentarvi un'altra santa meno conosciuta che porta lo stesso nome, Santa Caterina da Bologna, donna di vasta cultura ma molto umile, dedita alla preghiera ma sempre pronta a servire, generosa nel sacrificio ma colma di gioia nell'accogliere con Cristo la croce. Nasce a Bologna l'8 settembre 1413, primogenita di Benvenuta Mamolini e di Giovanni De Vigri, patrizio ferrarese, ricco e colto, dottore in legge e pubblico lettore a Padova, dove svolgeva attività diplomatica per Niccolò III d'Este, marchese di Ferrara. Le notizie sull'infanzia e la fanciullezza di Caterina sono scarse e non tutte sicure. Da bambina vive a Bologna, nella casa dei nonni. Qui viene educata dai parenti, soprattutto dalla mamma, donna di grande fede. Si trasferisce con lei a Ferrara quando aveva circa 10 anni ed entra alla corte di Niccolò III d'Este come damigella d'onore di Margherita, figlia naturale di Niccolò. Il marchese sta trasformando Ferrara in una splendida città, chiamando artisti e letterati di vari paesi. Promuove la cultura e, benché conduca una vita privata non esemplare, cura molto il bene spirituale, la condotta morale e l'educazione dei sudditi. A Ferrara Caterina non risente degli aspetti negativi che comportava spesso la vita di corte, gode dell'amicizia di Margherita e ne diventa la confidente. Arricchisce la sua cultura, studia musica, pittura, danza, impara a poetare, a scrivere composizioni letterarie, a suonare la viola, diventa esperta nell'arte della miniatura e della copiatura, perfeziona lo studio del latino. Nella vita monastica futura valorizzerò molto il patrimonio culturale e artistico acquisito in questi anni. Apprende con facilità, con passione e con tenacia. mostra grande prudenza, singolare modestia, grazia e gentilezza nel comportamento. Una nota comunque la contraddistingue in modo assolutamente chiaro: il suo spirito costantemente rivolto alle cose del cielo. Nel 1426, cioè a solo 14 anni, anche in seguito ad alcuni eventi familiari, Caterina decide di lasciare la corte per unirsi a un gruppo di giovani donne provenienti da famiglie gentilizie che facevano vita comune consacrandosi a Dio. La madre, con fede, acconsente, benché avesse altri progetti su di lei. Non conosciamo il cammino spirituale di Caterina prima di questa scelta. Parlando in terza persona, ella afferma che è entrata al servizio di Dio, illuminata dalla grazia divina, con retta coscienza e grande fervore, sollecita notte e giorno alla santa orazione, impegnandosi a conquistare tutte le virtù che vedeva in altri, non per invidia, ma per piacere di più a Dio in cui aveva posto tutto il suo amore. Notevoli sono i suoi progressi spirituali in questa nuova fase della vita, ma grandi e terribili sono pure le prove. Le sofferenze interiori, soprattutto le tentazioni del demonio. Attraverso una profonda crisi spirituale fino alle soglie della disperazione. Vive nella notte dello spirito, percossa pure dalla tentazione dell'incredulità verso l'Eucaristia. Dopo tanto patire, il Signore la consola. In una visione le dona la chiara conoscenza della presenza reale eucaristica, una conoscenza così luminosa che Caterina non riesce ad esprimere con la parole. Nello stesso periodo una prova dolorosa si abbatte sulla comunità. Sorgono tensioni tra chi vuole seguire la spiritualità agostiniana e chi è più orientato verso la spiritualità francescana. Tra il 1429 e il 1430 la responsabile del gruppo, Lucia Mascheroni, decide di fondare un monastero agostiniano. Caterina invece, con altre, sceglie di legarsi alla regola di Santa Chiara d'Assisi. È un dono della provvidenza, perché la comunità abita nei pressi della Chiesa di Santo Spirito, annessa al convento dei frati minori, che hanno aderito al movimento dell'osservanza. Caterina e le compagne possono così partecipare regolarmente alle celebrazioni liturgiche e ricevere un'adeguata assistenza spirituale. Hanno pure la gioia di ascoltare la predicazione di San Bernardino da Siena. Caterina narra che nel 1429, terzo anno dalla sua conversione, va a confessarsi da uno dei frati minori da lei stimati, compie una buona confessione e prega intensamente il Signore di darle il perdono di tutti i peccati e della pena ad essi connessa. Dio le rivela in visione di averle perdonato tutto. È un'esperienza molto forte della misericordia divina che la segna per sempre, dandole nuovo slancio nel rispondere con generosità all'immenso amore di Dio. Nel 1431 ha una visione del giudizio finale. La terrificante scena dei dannati la spinge ad intensificare preghiere e penitenze per la salvezza dei peccatori. Il demonio continua ad assalirla ed ella si affida in modo sempre più totale al Signore e alla Vergine Maria. Negli scritti Caterina ci lascia alcune note essenziali di questo misterioso combattimento da cui esci vittoriosa con la grazia di Dio. Lo fa per istruire le sue consorelle e coloro che intendono incamminarsi nella via della perfezione. Vuole mettere in guardia dalle tentazioni del demonio, che si nasconde spesso sotto sembianze ingannatrici, per poi insinuare dubbi di fede, incertezze vocazionali, sensualità. Nel trattato autobiografico e didascalico Le sette armi spirituali, Caterina offre al riguardo insegnamenti di grande saggezza e di profondo discernimento. Parla in terza persona nel riportare le grazie straordinarie che il Signore le dona e in prima persona nel confessare i propri peccati. Dal suo scritto traspare la purezza della sua fede in Dio, la profonda umiltà, la semplicità di cuore, l'ardore missionario, la passione per la salvezza delle anime. Individua sette armi nella lotta contro il male, contro il diavolo. Primo, avere cura e sollecitudine nell'operare sempre il bene. Secondo, credere che da soli non potremo mai fare qualcosa di veramente buono. Terzo, confidare in Dio e per amore suo non temere mai la battaglia contro il male, sia nel mondo sia in noi stessi. Quarto, meditare spesso gli eventi e le parole della vita di Gesù, soprattutto la sua passione e morte. Quinto, ricordarsi che dobbiamo morire. Sesto, avere fissa nella mente la memoria dei beni del paradiso. Settimo, avere familiarità con la Santa Scrittura, portandola sempre nel cuore, perché orienti tutti i pensieri e tutte le azioni. Un bel programma di vita spirituale anche oggi per ognuno di noi. In convento, Caterina, nonostante fosse abituata alla corte ferrarese, svolge mansioni di lavandaia, cucitrice, fornaia ed è addetta alla cura degli animali. Compie tutto, anche i servizi più umili, con amore e con pronta obbedienza, offrendo alle consorelle una testimonianza luminosa. E la vede infatti nella disobbedienza quell'orgoglio spirituale che distrugge ogni altra virtù. Per obbedienza accetta l'ufficio di maestre delle novizie, nonostante si ritenga incapace di svolgere l'incarico, e Dio continua ad animarla con la sua presenza e i suoi doni. È infatti una messa saggia e apprezzata. In seguito le viene affidato il servizio del parlatorio. Le costa molto interrompere spesso la preghiera per rispondere alle persone che si presentano alla grata del monastero, ma anche questa volta il Signore non manca di visitarla ed essere vicino. Con lei il monastero è sempre più un luogo di preghiera, di offerta, di silenzio, di fatica e di gioia. Alla morte dell'abbadessa, i superiori pensano subito a lei, ma Caterina li spinge a rivolgere alle clarisse di Mantova, più istruite nelle costituzioni e nelle osservanze religiose. Pochi anni dopo, però, nel 1456, al suo monastero è richiesto di creare una nuova fondazione a Bologna. Caterina preferirebbe terminare i suoi giorni a Ferrara, ma il Signore le appare e la esorta con compiere la volontà di Dio andando a Bologna come abbadessa. Si prepara al nuovo impegno con digiuni, discipline e penitenze. Si reca a Bologna con 18 consorelle. Da superiore la prima nella preghiera e nel servizio. Vive in profonda umiltà e povertà. Allo scadere del triennio di abbadessa è felice di essere sostituita ma dopo un anno deve riprendere le sue funzioni perché la nuova eletta è diventata cieca. Sebbene sofferente con gravi infermità che la tormentano, svolge il suo servizio con generosità e dedizione. Ancora per un anno esorta le consorelle alla vita evangelica, alla pazienza e alla costanza nelle prove, all'amore fraterno, all'unione con lo Sposo Divino Gesù, per preparare così la propria dote per le nozze eterne. Una dote che Caterina vede nel saper condividere le sofferenze di Cristo, affrontando con serenità disagi, angustie, disprezzo, incomprensione. All'inizio del 1463 le infermità si aggravano, riunisce le consorelle un'ultima volta nel capitolo per annunciare loro la sua morte e raccomandare l'osservanza della regola. Verso la fine di febbraio è colta da forti sofferenze che non la lasceranno più, ma a lei e lei a confortare le consorelle nel dolore, assicurandole del suo aiuto anche dal cielo. Dopo aver ricevuto gli ultimi sacramenti, consegna al confessore lo scritto, le sette armi spirituali ed entra in agonia. Il suo viso si fa bello e luminoso, guarda ancora con amore quante la circondano e spira dolcemente, pronunciando tre volte il nome di Gesù, e il 9 marzo 1463. Caterina sarà canonizzata dal Papa Clemente XI il 22 maggio 1712. La città di Bologna, nella cappella del monastero del Corpus Domini, custodisce il suo corpo incorrotto. Cari amici, Santa Caterina da Bologna, con le sue parole e con la sua vita, è un forte invito a lasciarci guidare sempre da Dio, a compiere quotidianamente la sua volontà, anche se spesso non corrisponde ai nostri progetti, a confidare nella sua provvidenza che mai ci lascia soli. In questa prospettiva Santa Caterina parla con noi e dalla distanza di tanti secoli è tuttavia molto moderna e parla alla nostra vita come noi soffre di tentazione. Soffre della tentazione dell'incredulità, della sensualità, di un combattimento difficile spirituale, si sente abbandonato da Dio, si trova nel buio della fede. Ma in tutte queste situazioni tiene sempre la mano del Signore, non lo lascia, non lo abbandona, e andando con la mano alla mano del Signore va sulla via giusta e trova la via della luce. E così dice anche a noi: coraggio, anche nella notte della fede, anche in tanti dubbi che ci possono essere, non lasciare la mano del Signore, andare alla sua mano, credere nella bontà di Dio, e così andiamo sulla via giusta. E vorrei sottolineare l'altro aspetto della sua grande umiltà. È una persona che non vuole essere qualcuno o qualcosa, non vuole apparire, non vuole governare, vuole servire, fare la volontà di Dio, essere in servizio per gli altri. E perciò era credibile nell'autorità, perché si poteva vedere che l'autorità era per lei servire gli altri. Chiediamo a Dio, per l'intercessione della nostra Santa, il dono di realizzare il progetto che Egli sa di noi, su ognuno di noi, con coraggio e generosità, perché solo Lui sia la salda roccia su cui si edifica la nostra vita. Grazie.
Ripercorriamo insieme i momenti più importanti delle celebrazioni natalizie presiedute da Benedetto XVI, a cominciare dalla messa della notte di Natale, con la bellissima omelia e riflessione che Benedetto XVI ha offerto a tutto il mondo. Ascoltiamone un passaggio.
Il Vangelo di Natale ci racconta alla fine che una moltitudine di angeli dell'esercito celeste lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. La Chiesa ha amplificato nel gloria questa lode che gli angeli hanno intonato di fronte all'evento della Notte Santa, facendone un inno di gioia sulla gloria di Dio. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Ti rendiamo grazie per la bellezza, per la grandezza, per la tua bontà, che in questa notte diventano visibili a noi. L'apparire della bellezza del bello ci rende lieti, senza che dobbiamo interrogarci sulla sua utilità. La gloria di Dio, dalla quale proviene ogni bellezza, fa esplodere in noi lo stupore e la gioia. Chi intravede Dio prova gioia. E in questa notte vediamo qualcosa della sua luce, ma anche degli uomini, parla il messaggio degli angeli nella notte santa. Pace agli uomini che Egli ama. La traduzione latina di tale parola, che usiamo nella liturgia, che risale a Gerolamo, suona diversamente: pace agli uomini di buona volontà. L'espressione gli uomini di buona volontà, proprio negli ultimi decenni, è entrata in modo particolare nel vocabolario della Chiesa. Ma quale traduzione è giusta? Dobbiamo leggere ambedue i testi insieme. Solo così comprendiamo la parola degli angeli in modo giusto. Sarebbe sbagliata un'interpretazione che riconosce soltanto l'operare esclusivo di Dio, come se Egli non avesse chiamato l'uomo ad una risposta libera di amore. Sarebbe sbagliata però anche un'interpretazione moralizzante, secondo cui l'uomo con la sua buona volontà potrebbe, per così dire, redimere se stesso. Ambedue le cose vanno insieme: grazia e libertà, l'amore di Dio che ci previene e senza il quale non potremmo amarlo, e la nostra risposta, che Egli attende e per la quale nella nascita del suo Figlio addirittura ci prega. L'intreccio di grazia e libertà, l'intreccio di chiamata e risposta, non lo possiamo scindere in parti separate l'una dall'altra. Ambedue sono inscindibilmente intessute tra loro. Così questa parola è insieme promessa e chiamata. Dio ci ha prevenuto con il dono del suo Figlio. Sempre di nuovo Dio ci previene in modo inatteso. Non cessa di cercarci, di sollevarci ogni qualvolta ne abbiamo bisogno. Non abbandona la pecora smarrita nel deserto in cui si è persa. Dio non si lascia confondere dal nostro peccato. Egli ricomincia sempre nuovamente con noi e tuttavia aspetta il nostro amare insieme con Lui. Egli ci ama affinché noi possiamo diventare persone che amano insieme con Lui e così possa esservi pace sulla terra.
Oh,
E andiamo al giorno di Natale, alla mattina del 25 dicembre, al messaggio Urbi et Orbi, alla città e al mondo, con la solenne benedizione, una riflessione del Papa sulla incarnazione, prima naturalmente di rivolgere a tutto il mondo un appello per la pace. Ascoltiamo ancora un passaggio del messaggio natalizio.
Il Verbo si fece carne. Di fronte a questa rivelazione rimerge ancora una volta in noi la domanda: come è possibile? Il Verbo e la carne sono realtà tra loro opposte. Come può la parola eterna e onnipotente diventare un uomo fragile e mortale? Non c'è che una risposta: l'amore. Chi ama vuole condividere con l'amato, vuole essere unito a lui, e la Sacra Scrittura ci presenta proprio la grande storia dell'amore di Dio per il suo popolo, culminata in Gesù Cristo. In realtà Dio non cambia. Egli è fedele a se stesso. Colui che ha creato il mondo è lo stesso che ha chiamato Abramo e che ha rivelato il proprio nome a Mosè: io sono colui che sono. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio misericordioso e pietoso, ricco di amore e di fedeltà. Dio non muta, egli è amore da sempre e per sempre. È in se stesso comunione, unità nella Trinità, ed ogni sua opera e parola mira alla comunione. L'incarnazione è il culmine della creazione. Quando nel grembo di Maria, per la volontà del Padre e l'azione dello Spirito Santo, si formò Gesù, figlio di Dio fatto uomo, il creato raggiunse il suo vertice.
E concludiamo con le parole che Benedetto XVI ha rivolto ai suoi ospiti, circa 350, assistiti dalla comunità delle Suore della Carità di Madre Teresa, che sono stati ospiti del Papa per il pranzo del 26 di dicembre.
Il bambino che vediamo nella grotta è Dio stesso, che si è fatto uomo, per mostrarci quanto ci vuole bene, quanto ci ama. Dio è diventato uno di noi per farsi vicino a ciascuno, per vincere il male, per liberarci dal peccato, per darci speranza, per dirci che non siamo mai soli. Noi possiamo sempre rivolgerci a Lui senza paura, chiamandolo Padre, sicuri che in ogni momento, in ogni situazione della vita, anche nelle più difficili, Egli non ci dimentica.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie di averci seguito, e per tutti voi l'augurio di un sereno fine del 2010 e di un inizio del 2011 altrettanto sereno. Da Angela Ambrogetti e da Orizzonti Cristiani un caro saluto.